Genau, also am 7.
Il 7 di luglio 2019 c'è stata una deportazione di una persona curda siriana vicino a Eisenbahnstrasse a Lipsia, un diciamo quartiere che generalmente si confronta con la violenza della polizia, con la repressione, con il profiling razziale. Attraverso l'utilizzo dei social media, in un breve tempo circa 500 persone sono arrivate nel luogo in cui stava avvenendo la deportazione per protestare. Per un paio di ore hanno cantato slogan, hanno protestato e diciamo si è venuto a creare una manifestazione spontanea. È stato un momento di solidarietà e unione di persone che potevano anche essere semplici passanti o che avevano saputo della situazione attraverso appunto i social network. Dopo un po' di tempo la persona deportata è stata trasferita dall'auto bloccata dai manifestanti in un'altra auto della polizia con l'uso di un estremo, diciamo con estrema violenza da parte della polizia sia contro la persona stessa sia contro i manifestanti. A un certo punto c'è stato un attimo di distrazione e quindi non era chiaro se la persona fosse ancora nell'auto bloccato o meno. Quando è diventato chiaro che la persona era stata trasferita, c'è stata confusione e molte persone se ne sono andate. In 30 minuti, dalle 500 persone che si erano manifestate all'inizio, ne erano rimaste solo 200, quindi la manifestazione stava chiaramente finendo. Però in un quarto d'ora la polizia ha iniziato a caricare violentemente e pesantemente in modo completamente gratuito e totalmente non necessario, visto che le persone se ne stavano già andando ed erano le 2 di notte. E tuttavia appunto l'uso della violenza è stato spropositato: manganellate, utilizzo di spray al peperoncino e caccia all'uomo nelle strade del quartiere. Le persone potevano essere veramente appunto abitanti del quartiere, passanti, e sono stati brutalmente picchiati. In seguito a questa appunto carica della polizia ci sono state sanpietrine e bottiglie tirate contro gli sbirri e dopo diciamo un tot di minuti la strada si è svuotata. 2 persone sono state direttamente arrestate durante la protesta e un'altra persona è stata arrestata mezz'ora dopo davanti a casa sua da un'auto della polizia che è arrivata a prenderlo direttamente davanti a casa. Naturalmente gli sbirri hanno dichiarato che 11 persone erano ferite dal loro lato, mentre ovviamente le persone che se la sono passata peggio sono stati i manifestanti, perché circa 150 persone sono state ferite proprio dall'attacco della polizia come conseguenza dei lacrimogeni, degli spray peperoncino e delle manganellate. Quindi possiamo dire in conclusione che è stato un disastro, vista la reazione della polizia in una situazione che non era assolutamente necessaria, ed è stata una violazione evidente anche solo della possibilità di riunirsi in un'assemblea e una azione di violenza rispetto all'integrità fisica delle persone.
Questa è una situazione che è ripetuta spesso nel tempo, o comunque il quartiere è sottoposto a costante vigilanza di questo tipo, con interventi della polizia così pesanti, e solo in questioni di migrazione o anche per altre cause?
Questo livello di violenza che abbiamo visto questa sera non è diciamo tipico per Eisenbahnstrasse. Relativamente ad altri quartieri c'è attualmente una situazione di conflitto molto alto tra la polizia e i militanti, come ad esempio nel quartiere di Konnewitz, e questo si è manifestato anche a Capodanno. In questo quartiere avviene frequentemente un livello alto di scontro, perché è un quartiere dove ci sono molte persone diciamo di gruppi auto-organizzati militanti che esistono proprio a livello storico, perché è un luogo dove le occupazioni e le forme di lotta esistono dagli anni 60-70. A Eisenbahnstrasse, d'altra parte, questa forma di violenza diretta tra la polizia e i manifestanti non è molto comune. È l'unico quartiere, tra virgolette, migrante in Sassonia, lo Stato federale dove ci troviamo. E diciamo che in questo momento in Sassonia le idee conservatrici e dell'estrema destra sono molto popolari, quindi c'è una grande parte della società, oltre che dello Stato, che è contro questo quartiere. Una delle ragioni è che è un quartiere povero ed è un quartiere con un'alta percentuale appunto di migranti, il che porta a stereotipi razzisti, propaganda razzista, che viene gestita con un approccio di law and order, quindi legge e ordine. E d'altra parte questo quartiere diventa anche più popolare tra persone appunto militanti e solidali, che il che ha fatto sì che quindi molte persone arrivassero a nutrire, diciamo, la protesta, ma al contempo porta anche a una situazione di controllo poliziesco quotidiano e presenza costante degli sbirri nel quartiere. Quindi è un quartiere caratterizzato da un alto livello di sorveglianza e controllo della polizia, ma diciamo che gli eventi della serata del 7 prima non erano comuni e può essere considerato qualcosa di nuovo.
Gewalthandlungen seitens der Polizei gibt, aber in diesem Maß wie an diesem Abend, das war eines der ersten und auch bis jetzt eines der größten Ereignisse, die man eigentlich so in diese Reihe stellen kann.
Okay, danke.
Ci sono scontri con gruppi neonazisti locali, cioè a me viene in mente il film di Fassbinder di tanto tempo fa, che era Scene di caccia in Bassa Sassonia, che era proprio una questione molto legata anche a migrazioni e di grande violenza da parte di esponenti di una borghesia molto di destra, legata al nazismo. Ecco, ci sono spesso comunque si registrano dei casi di scontri tra compagni e gruppi neonazisti.
Allora, il confronto e il conflitto tra gruppi, diciamo, militanti di compagni e gruppi di nazi avvengono frequentemente, ma prevalentemente non durante delle manifestazioni, più spesso nella forma di attacchi di fascisti, di gruppi fascisti e neonazisti contro migranti o contro compagni che vengono percepiti come tali. Questo è un problema a Lipsia, anche se qui ci sono gruppi, diciamo, anche della società civile solidali in un numero maggiore rispetto al resto della Sassonia. Tuttavia gli attacchi avvengono molto frequentemente e sono molto alti anche in altre parti della Sassonia, specialmente nelle aree rurali, dove la situazione è ancora più pericolosa. Ci sono stati attacchi a Dresda, che è la capitale della Sassonia, da parte di gruppi di estrema destra contro bambini che si trovavano in strada con le proprie madri che vestivano l'hijab. In questi attacchi i bambini sono stati spinti giù dalle loro biciclette. Questi attacchi hanno raggiunto un livello di violenza che rende veramente disarmati, insomma. Un'altra cosa interessante è che anche connessa a questa notte di luglio è che ci sono molti sbirri che sono molto ben connessi e legati a gruppi di destra in Germania, specialmente in Sassonia. Non voglio, diciamo, andare così lontano nei dettagli delle ragioni per queste connessioni, ma voglio veramente sottolineare che queste connessioni hanno raggiunto dei livelli pazzeschi e questo è molto problematico. Ad esempio c'è stato un attacco nel quartiere di Konnewitz da gruppi di destra, dove anche la polizia e i secondini erano coinvolti, e i secondini hanno apertamente protetto i loro colleghi fascisti che sono stati incarcerati. Durante la protesta contro le due persone che sono state arrestate è venuto fuori che uno degli sbirri che ha compiuto gli arresti ha dei contatti molto forti nei milieu fascisti, specialmente milieu fascisti legati alle arti marziali. Quindi ci sono dei legami molto forti tra gli sbirri della Sassonia e i movimenti di destra, estrema destra, e questo porta a degli attacchi praticamente quotidiani contro le persone che non rientrano nella loro visione del mondo fascista.
Io volevo sapere due cose. La prima, relativamente a questa deportazione, se sono frequenti e come sono normalmente lì a Lipsia gestite dallo Stato questi spostamenti dentro Dublino. quindi la questione di questo spostamento all'interno del sistema Dublino rispetto invece a come vengono gestite le deportazioni fuori, diciamo, dall'Unione Europea. E l'altro aspetto è qual è la, diciamo, risposta da parte delle persone militanti e attiviste a questa situazione, quindi come ci si organizza nella città.
Generalmente, relativamente alle deportazioni, non posso veramente fare una differenza tra le deportazioni legate al sistema, diciamo, Dublino, quindi all'interno del sistema Dublino, e le deportazioni verso i paesi di origine. Un grande cambiamento è stato che ci sono meno deportazioni con, diciamo, voli di linea, e invece più deportazioni tramite voli charter, dove solamente un largo numero di persone deportate e la polizia si trovano all'interno del velivolo. Dall'aeroporto di Lipsia ci sono molte deportazioni che avvengono non solo relativamente alla Sassonia, ma anche relativamente ad altre parti della Germania. Questo perché l'aeroporto non è usato molto per motivi, diciamo, di viaggio di persone, ma principalmente per trasporto merci, quindi c'è meno traffico, diciamo, di passeggeri normali che in altri aeroporti. Ci sono modi diversi con i quali le persone vengono deportate. Alcune si trovano in istituzioni statali e quindi questo rende l'azione molto difficile, l'azione di solidarietà e di lotta molto difficile, perché non è facile avere accesso a queste strutture e quindi è molto complicato ricevere delle informazioni sulle date della deportazione. A volte le persone che stanno per essere deportate ricevono una lettera con la data della deportazione, che rende quindi possibile per le persone la fuga. Però in molti casi le persone non ricevono alcuna notifica prima e sono semplicemente sorprese nelle loro case, specialmente la notte. Deportazioni dagli ospedali oppure dalle scuole per i bambini o dai luoghi di lavoro, eccetera, eccetera, sono molto comuni. Avviene frequentemente che la polizia irrompe negli spazi di vita senza negli spazi domestici, senza neanche un mandato, anche se la deportazione non è necessaria. Le deportazioni all'interno del sistema di Dublino infatti non devono neanche essere, diciamo, passibili di una, cioè non devono nemmeno avere una notifica o un mandato. A Dresda ci sono anche diciamo CPR, centri di detenzione, dove le persone devono appunto stare per diversi mesi prima di essere deportate. E finora, diciamo, la prassi della deportazione invece relativamente all'attivismo contro le deportazioni è che in Sassonia ci sono diversi gruppi che si organizzano da diversi, diciamo, sguardi, che vanno da gruppi militanti a gruppi della società civile a gruppi più legati a ambienti religiosi. Però ovviamente non, queste attività non sono sufficienti a bloccare una deportazione, né direttamente o indirettamente attraverso diverse pratiche. Quindi generalmente parlando la situazione delle persone che devono essere deportate è molto precaria, perché c'è un'egemonia delle idee conservative di destra che rendono, diciamo, le deportazioni estremamente facili e accettate a livello sociale. Quindi questo è sia su un piano istituzionale che su un piano sociale. Per esempio, alle persone vengono negati dei servizi basici perché arrivano da paesi fuori dall'Unione Europea, e tutte, diciamo, tutti i messaggi e le misure che vengono fatte e portate avanti dalle istituzioni e dallo Stato sono dirette a mandare il messaggio che queste persone dovrebbero andarsene, e in queste circostanze quindi possiamo dire che la situazione che si è verificata a luglio è molto importante, perché molte persone si sono imposte, diciamo, e hanno manifestato che non vogliono accettare questo stato di fatto e che le persone vengono deportate.
Einfach hinzunehmen, dass Menschen, die hier Familie haben, die hier Schutz suchen, einfach wieder abgeschoben werden in super prekäre Verhältnisse.
E se riescono a tenere contatti con le persone chiuse dentro queste sorte di CPR che ci sono, che sono lì a Lipsia, a Leipzig o Dresden, e quindi avere dei contatti e poter organizzare delle cose.
C'è un gruppo che è chiamato Gruppo di Contatto del Centro di Deportazione di Dresda, che ha contatti diretti con le persone che si trovano dentro al centro di detenzione e si pianificano, diciamo, azioni e campagne di lotta. Un altro gruppo è il gruppo, diciamo, il Consiglio dei Rifugiati della Sassonia, che ha un contatto diretto dentro e che sta facendo anche un lavoro di lobby a livello legislativo contro le politiche della deportazione.
Io volevo chiedere una cosa su questa, diciamo, iniziativa che c'è stata di solidarietà e tentativo di blocco di questa deportazione. Normalmente, come diceva prima, è sempre più difficile perché non si sanno mai i giorni, è tutto fatto a sorpresa, però ci sono, come dire, dei metodi che loro hanno visto più efficaci di comunicazione tra le persone? Avviene molto tramite social network, oppure c'è anche, non lo so, una radio a Lipsia dove queste cose vengono comunicate? Insomma, se ci sono dei metodi particolari che loro trovano più efficaci per riuscire a spargere la voce in fretta quando succedono queste cose?
Ci sono, diciamo, un paio di gruppi di Telegram come applicazione di Messenger. Ci sono gruppi da diversi quartieri a Lipsia con più di 1000 membri all'interno, dove vengono, diciamo, comunicate cose che riguardano e discusse cose che riguardano il quartiere, ad esempio dove trovare delle cose gratuitamente piuttosto che dove andare a mangiare, eccetera. E durante la notte del 7 di luglio questo ha funzionato molto bene ed è stato anche una sorpresa per tutti noi, perché diciamo che questa iniziativa di protesta non è stata organizzata attraverso dei canali specificamente politicizzati, ma attraverso questi gruppi che sono utilizzati generalmente per ragioni più triviali. D'altra parte, molte persone che si sono unite alla protesta erano persone che erano presenti nel quartiere, erano abitanti del quartiere, o anche persone che si trovavano a Eisenbahnstrasse, dove ci sono molti caffè, bar e anche spazi auto-organizzati, quindi molte persone sono arrivate da lì. E dopo questa nottata molti nuovi gruppi di Telegram sono stati creati con proprio lo scopo di monitorare le deportazioni, il profiling razziale e tutti i movimenti degli sbirri. Quindi posso dire che Telegram è stato, diciamo, il principale canale di mobilitazione per questa notte, e non ci sono state, per quanto ne so, informazioni che sono state invece condivise tramite radio o Twitter.
Und nicht mal so sehr über Twitter oder übers Radio, eigentlich gar nicht, sondern fast ausschließlich über Telegram, meines Wissens.
A questo punto, in conclusione, se ci vuole un po' raccontare quali sono le prospettive. Quindi adesso ci sarà il processo per la persona che è ancora detenuta, probabilmente. Quali sono, appunto, i prossimi passi, anche le prossime magari iniziative che verranno fatte?
Ci sono due ambiti in cui la repressione politica può essere vista. Tre persone sono state arrestate. Una persona è stata rilasciata quasi subito perché era un minorenne, mentre gli altri due sono stati tenuti in prigione. Uno solo per 2 mesi e mezzo, mentre l'altro si trova ancora in prigione, e crediamo che ciò sia avvenuto principalmente perché non si tratta di cittadini tedeschi. Però le precondizioni giuridiche per, diciamo, il mantenimento in custodia non sono state minimamente riscontrate, perché questa persona, per esempio, è il padre di una bambina di 3 anni e non ci sono, appunto, le condizioni giuridiche perché questa persona sia tuttora in carcere. Il primo giorno del processo è stato lo scorso lunedì e non è andato molto bene, perché il giudice è conosciuto per il suo approccio, diciamo, law and order, quindi il pugno duro, una strategia che si è manifestata durante il processo nel fatto che lui ha interrotto e richiamato all'ordine più volte gli avvocati dei compagni, e sembra chiaro che lui voglia concludere il processo con una condanna. E inoltre molti dei testimoni hanno contatti con, diciamo, i milieu dell'estrema destra, e tutti i testimoni della polizia sono stati assolutamente inconsistenti e chiaramente falsi, ovviamente. Due delle accuse che sono state mosse in tribunale sono di diciamo disturbo della quiete, assalto e resistenza contro la polizia, che possono portare a una condanna di fino a 3 anni di prigione. Noi crediamo che queste accuse siano chiaramente motivate da questioni politiche, perché si cerca il responsabile, diciamo, della mobilitazione, si vuole cercare il responsabile della mobilitazione di questa nottata. Noi sappiamo benissimo che la responsabilità dell'escalation che è avvenuta quella notte è dovuta alle azioni della polizia. La dimostrazione, la manifestazione e il blocco dell'auto erano perfettamente legittime e la polizia ha sicuramente innalzato appunto la tensione ed è anche attentato all'integrità fisica dei manifestanti. Altri casi che sono tuttora, diciamo, in corso sono processi di piccole offese contro le persone che hanno partecipato alla protesta quella notte e anche a una protesta che è avvenuta il giorno dopo il blocco come reazione agli eventi che erano accaduti la notte precedente. Questa manifestazione si è dovuta confrontare con un altissimo livello di repressione e di violenza e è stata immediatamente caricata dagli sbirri e le persone sono state identificate anche solo per il semplice fatto di essere presenti sulla scena. Quindi questo dimostra chiaramente quale idea la polizia ha, anche solo del, diciamo, diritto di poter esprimere le proprie opinioni, e vogliono in realtà semplicemente fare delle prove di forza. L'altro livello di repressione contro di noi è legato alla sorveglianza che viene perpetrata nei confronti di tutte le organizzazioni militanti e che sta diventando sempre più alta e pervasiva negli ultimi mesi. Tutto ciò è legato a una propaganda contro una supposta, diciamo, rivolta di gruppi militanti a Lipsia. Noi crediamo diciamo, questa sorveglianza renda le nostre azioni, la possibilità di azione sempre più complicata e ovviamente questa tattica di additare al pericolo della insurrezione militante è una tattica per mascherare il pericolo che arriva realmente dai gruppi fascisti e neonazisti.